grandequadre.polito.it.
High tech.
Un saluto a tutti e a tutti e benvenuti, benvenute, anzi bentornate, bentornati con un nuovo episodio di High Tech, il format dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre, come sempre con voi Gianluca
e Giulia. Ciao a tutti ragazzi e anche il nostro regista
Emanuele, ciao a tutti.
Eccolo. E oggi abbiamo pensato un episodio un po' fuori dalle righe, no, fuori dalle righe no, perché comunque tecnologia, però fuori dall'orbita.
Sì.
Perché andremo a portarvi, cioè vi porteremo con noi verso Artemis 2, no? Il viaggio spaziale che ha riavvivato un po' le speranze del passate, dei vari atterraggi lunari, delle missioni spaziali.
Esatto, infatti era da tanti anni che l'umano dovesse riavvicinarsi così tanto alla Luna. Infatti finalmente in quest'anno, il 1 aprile 2026, alle 18.35 locali e mezzanotte e mezza del 2 aprile in Italia, dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo del razzo Space Launch System, sono partiti quattro astronauti a bordo di una capsula all'interno di questo razzo. E sono Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.
Esatto, sono il nuovo equipaggio delle nuove Apollo, che non è più Apollo, è Artemis.
Artemis,
e,
sì.
Però appunto sì, questo era un viaggio di ricognizione, no? Per andare, per studiare più da vicino anche come per le prossime missioni Artemis, perché poi l'atterraggio vero e proprio lunare dovrebbe essere... si è pianificato per il 2028 con Artemis 4.
Sì, esatto, infatti non era previsto l'atterraggio sulla Luna a differenza di Apollo 11. Il viaggio è durato circa 10 giorni di Artemis 2 e l'equipaggio ha effettuato dei test molto importanti sui sistemi della navicella e ha volato anche attorno alla Luna e poi diciamo che ha spianato la strada per un eventuale ritorno proprio di Artemis sulla superficie lunare.
Sì, ha fatto un viaggio un po' particolare, perché
sì,
uno si aspetta, cioè almeno io da ignorante mi aspettavo, poi prendevano e partivano direttamente, invece hanno dovuto
orbitare
intorno alla Terra per poi orbitare attorno alla Luna e poi tornare sulla Terra.
Esatto, infatti l'orbita prevista di Artemis 2 è un'orbita a 8, come si suol dire, praticamente per i primi giorni la crew di Artemis 2 ha dovuto orbitare attorno alla Terra per prendere l'accelerazione necessaria e aumentare di molto la velocità poi per quando appunto avrebbero dovuto sviare per andare verso la Luna. Quindi l'orbita terrestre li ha fatti accelerare per arrivare più velocemente e così hanno fatto anche per il ritorno verso la Terra.
Quindi si sono accelerati attorno alla Luna?
Attorno alla Terra e poi attorno alla Luna. Sì.
Ok.
Andate e ritorno.
A me sta roba sembra davvero assurda comunque, che cioè riescano a fare i calcoli per lanciarsi con la Terra tipo fionda e prendere la Luna mentre si muove. Perché già se fosse ferma... difficile,
infatti.
In più sta qua gira.
Esatto, quindi devi pure... cioè che devi calibrarti bene. Pensa nel 70... cioè nel 69 senza i vari computer e le cose, dovevano fare tutti i calcoli a mano.
Sì.
Erano dei geniaci quelli alla NASA.
Sì.
Cioè anche adesso lo sono ancora. Però almeno abbiamo la tecnologia che ha fatto grandi passi dagli anni 70 ad adesso, quindi...
Decisamente. Tra l'altro per gli amanti dello spazio... questo Artemis 2 ha permesso alle persone comuni di essere presenti durante il viaggio sempre, in tutti i modi. Per esempio, hanno permesso di fare tante cose,
sì,
tipo tante iniziative, tipo hanno creato un sito fatto apposta che si chiama Arrow, che sta per Artemis Real Time Orbit Website. Ed era una piattaforma accessibile a tutti e riuscivi anche con lo smartphone a fare diciamo, un vero e proprio tracker spaziale. Infatti tu potevi vedere la posizione dell'Artemis 2, l'orbita, se la missione stava andando tutto come previsto. E inoltre hanno addirittura portato una mascotte di cui non ricordo neanche il nome, però era un pupazzetto. Okay. Che hanno messo proprio, diciamo, nella cabina di comando. E in questo pupazzetto ci hanno messo un chip che conteneva tantissimi nomi di gente che è stata registrata attraverso un sito di tutte persone appassionate, insomma, che si sono registrate in questo sito e hanno potuto mettere i loro nomi e i loro messaggi all'interno di questo chip, metterlo nel pupazzo e portarlo sulla Luna. Infatti, per tutte le dirette,
è una mascotte con sì, tutti.
Sì, okay. Sì, sì, sì. In tutte le dirette, questo pupazzo è stato mostrato. Anche, per esempio, mentre parlavano con Trump, c'era proprio questo pupazzo davanti. Oppure a una certa è volata anche la Nutella. Non so se avete saputo.
Ah, sì, ho visto la notizia.
Grande spot pubblicitario per la Nutella.
Sì, sì, non si sa se è involontario o meno, però è volata una Nutella in
sì.
cabina. E quindi sì, si poteva in questa versione di. Cioè, questa. Per questa versione. Per questa volta. Scusate. È stato possibile tracciare tutti i vari passaggi, appunto, della missione. Appunto, grazie ad Arau. Ma poi anche è stato trasmesso. Cioè, tutti i vari momenti dell'Artemis 2, della missione, sono state trasmesse tipo su YouTube in diretta.
Sì, anche la partenza e poi per esempio soprattutto quando dovevano compiere quello che vi ho detto prima, cioè il momento di slancio verso la Luna, quello è stato un momento veramente importante perché è stata una delle prime volte che si sfruttava diciamo l'orbita terrestre con degli umani all'interno. Il razzo per andare sulla Luna e bastava soltanto, che ne so, un millisecondo che non sarebbero arrivati all'orbita lunare come previsto e avrebbero sviato da un'altra parte piuttosto che arrivare direttamente sulla Luna.
Allora,
e sarebbe stato anche pericoloso.
Sì, perché poi partivano per la tangente nello
sì,
spazio.
Sì, andavano
addio.
Via, addio proprio.
Quindi partivano. Quindi meno male che almeno tutto è andato bene.
Sì.
E poi con il tracker anche più... i più fanatici dello spazio, diciamo, potevano seguire dove era effettivamente Artemis e magari con i loro telescopi a casa guardarli
è
proprio
vero, sì.
Attivamente che giravano
nello
spazio
sì.
intorno alla Luna, quindi vabbè, quello è stato importante anche dal punto di vista sociale, quindi è anche pop questa missione di Artemis 2.
Sì.
E continueremo questo episodio dopo la prossima canzone. Ascoltiamo gli Underscores con Love Field. E rieccoci qua, abbiamo ascoltato gli Underscores. Quindi ben ritrovati a questa puntata di High Tech sull'Artemis 2. Abbiamo parlato appunto di come è avvenuto un po' questo viaggio e che era possibile seguirlo tramite Arau. Cioè Arrow, non so come si pronuncia,
sì.
A-R-O-W. E adesso parliamo un po' invece degli perché fare questa Artemis 2, perché c'era proprio il bisogno di fare Artemis 2, dici Giulia?
Sì, allora l'unica diciamo cambiamento importante che c'è stato in questa...
va bene, è caduto il tablet per la nostra scaletta, ma va tutto bene.
Si continua. Sì. Non è
sì,
successo
esatto.
Niente.
No, esatto, come Artemis 2 la missione è stata un successo, appunto.
Sì, la missione è stato un successo, comunque, dicevamo. Allora, c'è stato, diciamo, un cambiamento drastico con questa missione. Perché tramite Trump ha annunciato insieme alla NASA che questa missione avrebbe, diciamo, sarebbe stata un trampolino di lancio per future missioni verso Marte. Infatti la NASA prevede un investimento iniziale stimato intorno ai 20 miliardi di dollari. E il piano operativo negli anni a venire si articolerà in tre fasi principali. Infatti, inizialmente si punterà ad aumentare la frequenza agli allunaggi robotici per trasportare materiali o testare nuove tecnologie di mobilità. E successivamente verranno installate le prime infrastrutture semiabitabili. Infatti, per esempio, verranno installate nuove serre per capire come si sviluppano gli esseri viventi, tipo le piante all'interno di nuovi pianeti, e infine si passerà al trasporto di moduli pesanti per garantire le permanenze umane stabili e continuative.
Esatto, un piano diverso, molto diverso da
Sì.
quello originale, che quello originale era quello di fare il Lunar Gateway, era così stato definito, cioè doveva essere uno snodo attorno alla Luna per poi iniziare effettivamente con gli allunaggi. Invece abbiamo skippato una parte, hanno deciso di essere un po' più frettolosi da quel punto di vista. Vogliono già iniziare a mettere infrastrutture, qualcosa proprio sul suolo lunare, che è un po' simile a come vorrebbero fare anche per Marte, no? Che dovrebbero portare con un razzo tutti i materiali gigantesche,
Sì. Costruzioni,
stampanti 3D e cose, per poi iniziare a fare un habitat, insomma, sì.
sì, infatti io mi sono abbastanza informata leggendo anche Focus, per gli amanti dello spazio lo consiglio tantissimo perché fanno delle puntate veramente belle. Allora, per esempio, hanno iniziato a studiare innanzitutto delle piante particolari da portare sia sulla Luna che su Marte per poterle studiare meglio, per capire come si sviluppano. Tra l'altro, in questa missione hanno prelevato dal terreno lunare proprio degli interi blocchi per poterli studiare qui sulla Terra. Infatti ne hanno portati a tonnellate. E poi.
Vabbè, ci sta giustamente,
Sì.
solo lunare è una qualcosa di
Boh.
iconico,
Sì,
cioè è unico
sì.
solo
Fa
là, quindi ci sta a
un po'
studiare.
strano anche solo pensare che un pezzo di luna sia sulla Terra.
Ah, sì. Vabbè, c'è quella cosa che dicono che l'oro è arrivato dalle stelle, che è arrivato sulla Terra tramite.
Sì.
Quindi anche l'oro in realtà è
Sì, è
un
vero.
po' spaziale, un po' alieno.
È vero. E poi un'altra notizia molto importante è che già da adesso stanno selezionando degli astronauti che hanno più o meno la mia età, dei ragazzi che hanno più o meno la metà, per poi portarli a 30 anni, 40 anni più avanti su Marte proprio o sulla Luna, ma diciamo, è più importante Marte da questo punto di vista, per portarli, sì, perché appunto la Luna alla fine.
Dici, tanto sta lì, è sempre lì.
No, non è soltanto quello, è
Ormai ci
che.
siamo già arrivati nel 69, vogliamo qualcosa di più.
No, è che si spera che su Marte ci sia più possibilità di far crescere esseri viventi o creare ambienti simili a quelli terrestri, insomma. Però proprio perché è tutto da scoprire, stanno allenando questi nuovi ragazzi, nuovi aspiranti astronauti, per portarli un giorno lì e vivere per un po' di tempo su Marte e vedere come si trovano. Ovviamente costruendo tutti ecosistemi o proprio strutture specifiche
Certo.
sopra Marte.
Certo, perché in qualche modo devono respirare. Va bene, allora salutiamo
Sì.
gli aspiranti marziani che ci seguono sempre. E adesso ascoltiamo Aiko e il gruppo con Worms. E rieccoci dopo aver ascoltato Worms, appunto dopo aver parlato dei marziani, che io all'inizio mi pensavo che dovessero vivere sottoterra, perché appunto magari era più facile farsi degli ecosistemi scavando in profondità, anche perché so che sotto. Cioè, è nel suolo marziano, ma sotto tanto hanno trovato l'acqua, no? Quindi nella mia testa mi ero fatto tutta questa ipotesi che diventavano un po' tipo Erebor di Signore degli Anelli,
Su
no?
Marte,
Sì, che
il ghiaccio hanno
andavano,
trovato.
sì, che andavano a scavare sottoterra. Invece in realtà si pianifica appunto di portare delle giganti stampanti 3D, no? Come hai detto prima, e
Un
fare gli habitat,
ecosistema,
sì,
sì,
un
un habitat
ecosistema, sì.
proprio.
Vabbè, continuiamo. Questo episodio era dedicato appunto alla Luna e Artemis 2. Abbiamo un
Sì.
attimo divagato su Marte, perché ci sta, perché salutiamo anche Marte. E, no, vabbè, una cosa che ci ha fatto molto piacere erano le foto sulla Luna, no? Le foto che sono arrivate direttamente dall'equipaggio.
che appunto, come ci ha fatto notare il nostro regista, è la stessa camera che hanno usato poi invece quelli di Apollo, delle missioni precedenti.
È la stessa marca.
Stessa marca.
È sempre Nikon, che ormai ha una partnership con NASA praticamente, e fornisce le fotocamere da, appunto, dalle prime missioni lunari, i primi allunaggi.
Dall'Apollo 15, leggo, dal 1971.
Wow.
Da allora ha sempre fornito, cioè, penso, sono di casa ormai.
Sì, esatto. E anche questa volta, quindi, le hanno fornite loro, in particolare una Nikon D5, che è una fotocamera in realtà di 10 anni fa, quindi non è... Uno si aspetterebbe che dalla missione lunare di essere al... diciamo al limite delle
robe super novità tecnologiche, esatto. Magari cosa anche che noi civili non possiamo proprio immaginare.
Esatto, e invece è meglio avere una cosa che sei sicuro che funzioni, perché metti che poi non va e sei lì e non fai le foto, è un po' un problema. E quindi questa camera l'avevano già testata nel corso degli anni per vedere se appunto era in grado di resistere comunque alle radiazioni, di funzionare senza gravità, eccetera. E inoltre è una camera che è molto sensibile e quindi molto adatta per fare foto dove c'è poca luce, tipo lo spazio, dove di base non c'è, cioè è tutto nero, quindi...
Sì, esatto, la luce arriva
ce n'è proprio
per radiazioni,
poca.
Però sì, è poca. E quindi giustamente si sono affidati alle cose funzionali. Vabbè, c'è anche la cosa che la NASA prova sempre a fare codici, cioè questo a livello informatico. I codici della NASA sono super facili da leggere, perché sì, loro hanno questa filosofia del... il codice deve essere il più corto e più efficiente possibile, perché così sei sicuro che funziona.
Funziona,
è la cosa, certo. Cioè devono essere sicuri al 100% che quello funziona.
Quindi sono facilmente...
Sì, sono facilmente leggibili, non sono pieni di commenti come altre cose. No, beh, saranno tantissimi, ovviamente,
certo.
Ovviamente, però sì, sono leggibili.
E inoltre, io ho visto un po' di tempo fa su Instagram, quando ancora stavano sulla Luna, perché tra l'altro gli astronauti hanno portato il loro cellulare e si facevano le dirette e le foto, erano un sacco divertenti, le postavano su Instagram. E ho visto una foto bellissima dell'unica astronauta donna che è partita in questa missione, una foto bellissima di lei che guarda la Terra dall'oblò della navicella. E non lo so, mi ha fatto tanto, mi ha dato un impatto bellissimo, insomma, perché la guardava proprio con un po' anche malinconia, ma soddisfazione personale.
Sì.
Bellissima, una foto stupenda, consiglio a tutti di andarla a vedere perché è veramente d'impatto.
Esatto, ma poi anche la foto che hanno omaggiato l'equipaggio di Artemis 2, dove c'è lo scatto, dove c'è il tramonto sulla Terra,
sì,
è lo scatto che cattura appunto sia Luna che Terra, quella l'hanno fatta in memoria di Earthrise, che era la fotografia che è stata fatta per l'Apollo 13,
sì.
E quindi hanno dovuto omaggiarla facendo questa foto e l'hanno chiamata Earthset. Quindi hanno fatto un omaggio anche alle vecchie missioni.
Va bene, direi di andare avanti con la prossima canzone di Thesaurus Rex, Press What. Allora, eccoci qua, tornati dopo aver ascoltato Thesaurus Rex Wristwatch. Allora, adesso volevamo parlare un po' dei protagonisti di questa missione, appunto questi 4 astronauti.
Esatto, il nuovo equipaggio di Artemis, il nuovo equipaggio che poi sarà quello che andrà anche sul... che farà anche le prossime future missioni lunari. Appunto, il comandante è il canadese Reid Wiseman. Che già questo è abbastanza singolare, perché è il primo astronauta non statunitense.
Esatto, è il primo astronauta non statunitense, e inoltre, oltre a lui, ci sono anche tutti gli altri astronauti che in qualche modo hanno,
Si cambiano un po' come erano le vecchie missioni. Appunto, sì, il pilota Victor Glover è il primo afroamericano.
Esatto, oppure per esempio Christina Koch è la prima donna.
Sì, nonché quella con più esperienza forse, perché sì, è stata anche la donna che è stata per più tempo sullo spazio proprio, nella stazione spaziale, quindi... lei con l'assenza di gravità già ci masticava parecchio, sì. L'hanno portata come esperta.
Sì, e infatti, quindi diciamo che...
specialista di missione era Christina Ammon Koch. Esatto. O Koch. E beh, con loro anche Jeremy Hansen, abbiamo completato il quartetto della missione Artemis 2.
Sì, esatto. E infatti Jeremy Hansen è la prima storica partecipazione di un cittadino che non è statunitense a una missione lunare. E quindi, diciamo, si capisce subito l'anima dell'intero progetto, perché questa pluralità nell'equipaggio ha fatto sì che ognuno di noi, anche persone comuni, si sentissero un po' parte di questo progetto, perché date le differenze, ognuno di noi in piccolo, anche magari anche i bambini, hanno potuto sognare un giorno di arrivare dove sono loro adesso, anche
l'astronauta era una di quelle risposte, top 3 risposte, cosa vuoi fare da grande?
Io quindi... infatti sono una di quelle.
Ah, tu eri astronauta.
Sì, poi però purtroppo dopo vari infortuni ho capito che l'astronauta non era per me.
Ah, dopo il crociato.
Però, dopo il crociato,
effettivamente
sì,
la nostra generazione non ha avuto questo mito, cioè comunque anch'io avrei detto astronauta da piccolo probabilmente, però... quando eravamo piccoli noi non c'erano state molte missioni spaziali.
No, è vero, però comunque si parlava spesso delle...
Sì, è vero, perché la stazione spaziale, diciamo, internazionale, sì, quella sì.
La roba,
sì,
dei satelliti,
anche con l'astronauta italiana Samantha
Cristoforetti, sì.
Abbiamo detto tutti noi.
Esatto, adesso dobbiamo toccarci il naso.
Cioè, anche quella, la donna o la ragazza è stata... Secondo me è un punto d'aspirazione importante, per me tantissimo, cioè io la guardavo spesso anche su TikTok, perché lei pubblica costantemente TikTok sulla stazione spaziale, è davvero divertente, sì.
Eh no, infatti è anche una questione culturale, appunto, perché alla fine gli astronauti sono come noi, quindi anche loro hanno il loro telefono, come ho detto prima, facevano le dirette, postavano le foto, sì. È un po' come fare un viaggio, tu posti le foto quando vai in Vietnam, per esempio, le foto loro le postano dalla Luna direttamente. Oh, ok. Però comunque c'è
sì, una vacanza un po' più bella loro.
Sì. Infatti. Un po' più di budget forse. Però... Sì.
Qualche però... miliardo in più.
Esatto. Infatti l'amministratore di NASA, Bill Nelson, li ha battezzati l'equipaggio dell'umanità, appunto perché quanto sono connessi quanto siamo umani tra di noi, e quindi gli astronauti non sono visti come figure assurde,
no.
Cioè, comunque
sono umanizzati.
Esatto, sono più umanizzati.
E inoltre non consideriamo soltanto gli astronauti, ma direi anche di tutti i tecnici che ci sono dietro la missione, che vengono da tutto il mondo, cioè dietro, durante la missione, tutto il tempo erano sintonizzati questi astronauti con tantissimi tecnici della NASA che vengono da tutto il mondo, quindi ecco, sì. Si è proprio incarnato
una nuova generazione, un nuovo stimolo,
esatto. E niente, direi di andare avanti con la prossima canzone, sì, sì. Degli Oasis, Slide Away.
E riprendiamo questo episodio di High Tech sulla missione lunare Artemis 2, perché tutto è filato liscio, tutto è andato bene, tutti i membri dell'equipaggio sono tornati sani e salvi nell'Oceano Pacifico come pianificato. Però appunto c'è stato qualche problemino qui e lì durante la missione, appunto per esempio la mail Outlook, che poi ha spopolato anche
sì,
i meme divertenti, sì, che non ha funzionato, non riuscivano ad accedere alla mail Outlook, se non ti è mai successo di avere questi tipi di problemi.
Sì, sempre, io purtroppo, soprattutto quando si tratta di accedere, mettere l'email, poi la password, anche se magari è giusta, C'è sempre qualche problema.
Ah, ti dà sempre
non
qualche
lo
problemino.
So, non lo so, a volte mi manda così tante volte il codice di verifica che mi si bugga e non mi manda più
mail.
Ecco, decide di smettere di mandarmi i codici di verifica.
Autenticazione a due fattori che dà qualche problema.
A me non... io non posso aggiungere la mail del Politecnico su Outlook sul telefono. Non si può.
Ah, non si può?
Non, cioè, si può, ma a me non va. Ah, non mi arriva le mail.
Purtroppo.
Quindi devo aprirlo a mano ogni volta la casella e sperare di non aver perso comunicazioni tipo di radio onde quadre, cose così.
No, sì, e quindi un problema comune che abbiamo qua sulla Terra in realtà è avvenuto anche sulla Luna, praticamente.
Infatti il meme è stato proprio quando un astronauta, pur essendo stato nello spazio, non riesce comunque a far misurare, a far partire le mail su Outlook. È stato davvero divertente, sì sì.
Non ci si può sfuggire ad Outlook, nemmeno se si va sulla Luna, quindi figuriamoci.
No.
Magari dobbiamo andare su Marte per sfuggire ad Outlook.
Sì. E inoltre, oltre a questo problema di Outlook, c'è stato anche un altro tipo di problema, cioè il problema del bagno. Che
esatto, dell'Universal Waste Management System, che è un nome super figo che hanno chiamato il bagno della Orion. E sì, purtroppo ha avuto un problema... E che poteva essere potenzialmente molto critico, perché è molto importante in realtà il bagno della navicella, appunto.
Sì.
Non solo perché, vabbè, perché è un bagno e ovviamente poi... Tra l'altro c'è stato non mi viene in mente quando, magari ve lo diciamo dopo, c'era stato un problema in una vecchia missione Apollo, dove poi gli astronauti sono dovuti andare a raccattare gli escrementi che stavano andando, che stavano fluttuando nella navicella.
Parmitano, se non sbaglio, c'è avuto un problema, un astronauta che stava sulla stazione spaziale, c'è avuto un problema pure lui in bagno. È stato davvero divertente, ce l'ha raccontato sempre qui al Politecnico, era venuto a fare una conferenza insieme ad altri astronauti,
sì,
è stato bellissimo, hanno parlato di tutte le loro esperienze e lui ci ha raccontato di un problema che ha avuto anche lui in bagno, ci ha parlato del fatto che l'urina all'interno della stazione spaziale viene purificata e rigirata come
sì,
acqua.
Molto utile, infatti, è molto utile.
Sì.
Quindi avere un problema sul bagno è molto... può essere critico.
Sì, può essere critico soprattutto perché se per esempio non funzionasse più lo scarico, i fluidi che vengono diciamo messi all'interno del water, se lo vogliamo chiamare water,
sì, okay.
Il water spaziale, possono iniziare a fluttuare a causa dell'assenza di gravità.
Esatto,
quindi...
è quello che era successo alla missione spaziale, qual era?
Apollo.
È Apollo 10 forse?
Non lo so.
Vabbè, ve lo diciamo con più chiarezza sicuramente.
Sì, Apollo 10, sì.
Ok,
sì,
era
sì.
L'Apollo 10 che ha avuto questo problema.
Sì, in un'intervista hanno, diciamo, segnalato l'astronauta Christina Koch, è stata lei l'idraulico
idraulica spaziale.
Sì, lei era molto fiera di esserlo, infatti durante l'intervista a lei è stato chiesto: ma sei contenta che hai dovuto risolvere il problema del bagno? E lei ha risposto: io sono molto fiera di essere l'idraulico della missione, perché senza di me nessuno sarebbe potuto andare in bagno.
No,
e quindi sarebbe, cioè, è stato davvero divertente, ma soprattutto importante perché anche lei ha avuto un ruolo importantissimo, cioè anche per una banalità così, che però alla fine non è una banalità.
Esatto.
Se magari noi pensiamo...
salvato i bisogni di tutti.
Ecco, esatto. Poi in uno spazio così piccolo, comunque la... cioè un conto è il razzo, un conto è la capsula Orion, no? Cioè
sì.
La capsula non è così grande, quindi...
Sì, sì, sì.
Insomma...
Vabbè, sono un po' più larghi dell'Apollo, però sì.
Poi diciamo che cioè, loro vivono insieme tutto il giorno, l'unico, e soprattutto in uno spazio così stretto, l'unico momento di privacy è proprio quello del bagno. Cioè, la capsula alla fine non è enorme, non è piccolissima, però è come per esempio stare dentro una roulotte. Cioè,
infatti.
Il bagno è piccolissimo e se... quello non va,
il loro
problema
momento
di tutti.
Sì, 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 ed è il loro momento di più intimità.
Esatto.
Va bene, adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Fleetwood Mac con Oh Well. E riprendiamo l'episodio sulla missione spaziale dopo appunto aver ascoltato Oh Well dei Fleetwood Mac. E un'altra curiosità, ma che magari non molti la sanno, ma che ho voluto portare, è quella che negli anni 50, mentre che si studiava le missioni per andare sulla Luna, no? C'era questo fervore sulle missioni spaziali. Ma anche perché era tutta una roba nuova, no? Non si sapeva, sì. E quindi dovevano studiare molto gli effetti che poteva avere il corpo sulla gravità zero, anche sull'accelerazione,
sì.
Molto importante per andare per raggiungere quello spazio, no? Per raggiungere la Luna. E molto importante sono stati 11 ragazzi sordi della Gallaudet College, che adesso si chiama Gallaudet University, che hanno lavorato con la NASA appunto per vedere come effettivamente il corpo a livello fisico
si comporta
contro la gravità zero.
Sì.
E loro erano 11 sordi, hanno avuto bisogno di 11 sordi perché loro non avevano il... cioè non
riuscivano a capire tanti aspetti del...
Sì, esatto, praticamente in alcuni esperimenti dove magari dovevano andare, per esempio un esperimento che hanno fatto a largo della Nuova Scozia con il mare in burrasca, con una tempesta, dove tutti gli altri scienziati stavano soffrendo mal di mare, loro erano gli unici che invece stavano
tranquilli,
ancora tranquilli a giocare,
sì,
a carte e fare il loro esperimento.
Certo, perché comunque l'equilibrio dipende dalle orecchie anche, no? Dai timpani. Se non sbaglio, dal liquido dietro le orecchie.
Sì, esatto. Loro avevano perso l'udito già da bambini,
sì.
Quindi...
Sì.
Esatto, essendo sordi non ero sensibili da quel punto di vista sull'equilibrio. E questo è stato molto utile per la NASA perché così con loro, cioè grazie a loro, sono riusciti a studiare altri parametri che con altri scienziati non avrebbero mai potuto. E quindi, e tra l'altro loro sono stati rinominati Gallaudet 11, esatto, che poi magari da lì George Clooney ha deciso poi di chiamare l'Ocean 11, il film quello sulla rapina, no? Vabbè, questo è il mio svarione al volo, non penso, e quindi ringraziamo anche gli... Gallaudet 11 per questa loro mossa molto importante, quindi vedi, non bisogna escludere nessuno, nemmeno chi ha disabilità, possono essere molto, molto utili.
Utili anche per gli scienziati, infatti grazie ai loro accurati resoconti fisici e psicologici gli scienziati hanno potuto svelare i misteri dell'adattamento sensoriale umano ad ambienti gravitazionali diversi, sconosciuti, e quindi hanno gettato le loro fondamenta per l'intera esplorazione spaziale. Ecco.
Esatto, sì, hanno aiutato all'inizio di queste grandi avventure che poi sono state tutte le missioni spaziali della NASA. Purtroppo nessuno di loro è andato sulla Luna.
Vabbè.
O comunque nello spazio in generale.
Ma non
perché,
possono.
No, infatti, perché è un severo... Cioè, sono molto severi quelli della NASA come requisiti per essere astronauti. Purtroppo
sì.
Essere sordi era un deficit
sì.
per loro. Però hanno aiutato nella causa, quindi
certo.
li ringraziamo che ci seguono sempre.
Adesso ascoltiamo dei Pixies e...
E rieccoci nella puntata dedicata alle missioni spaziali e purtroppo stiamo andando verso la fine, ma ancora un intermezzo molto importante. Siamo arrivati appunto al momento, il momento film, un momento molto atteso da tutti i nostri followers.
Esatto.
E ascoltatori e ascoltatrici.
Esatto. Oggi per voi abbiamo portato un film che secondo me è stato molto importante per, diciamo, i film fantascientifici. Non lo so, lo reputo abbastanza bello, non mai come Interstellar, però
esatto.
Comunque...
No, perché di film sullo spazio ce ne sono parecchi.
Tantissimi.
Sempre li fanno. Tipo, in uno dei film del, diciamo, inizio novecento più famosi è Viaggio sulla Luna di Méliès.
Ah.
Ed è del 1908,
wow.
Forse.
1908?
Sì, e sono loro che vanno sulla Luna e trovano tipo un'altra civiltà. sempre, sono sempre umani con la parrucca, tipo.
Ah, però, sì, sono i lunari questi.
Sì, è famosa la scena dove il razzo entra negli... cioè la luna ha una faccia e il razzo tipo entra nell'occhio e esplode tutto.
Ah, sì, okay. Solo adesso ho capito la reference che facevano tipo tutti gli... cioè non tutti, però tantissimi show hanno fatto stare, tipo, esatto. Mi ricordo Futurama che fa la reference che Bender gli dà una bottigliata sull'occhio alla mascotte. Sì, sì, sì.
E poi vabbè, passando per 2001, Odissea nello spazio di Kubrick, diciamo la fantascienza, i viaggi spaziali sono sempre stati, hanno sempre attirato grandi pubblici.
Sì, 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 vabbè, ma poi pubblico. Citiamo giusto il famosissimo Star Wars, una saga assurda, tutta nata dalla foga dei viaggi spaziali.
Sì, esatto. E oggi abbiamo portato per voi Project Hail Mary, ed è un romanzo di fantascienza scritto da Andy Weir, che è lo stesso che ha fatto un altro film che si chiama The Martian.
Sì, esatto. Martian. E il romanzo è stato adattato in questo film, diretto a quattro mani, da Phil Lord e Christopher Miller, famosi per aver diretto... Piovono polpette,
wow,
ovviamente.
Ma che dici?
Sì.
Bellissimo.
Hanno fatto quello, hanno fatto il film dei Lego, dei Lego Movie.
Sì.
E poi due film che sono 21 Jump Street e il sequel 22 Jump Street, che sono delle commedie.
Sì,
molto,
sì, sono bellissimi, tra l'altro.
E hanno cambiato tono, direi.
Sì, ma sì, decisamente.
Però Piovono polpette, ragazzi, è veramente carino.
Erano molto, molto sui film per simpatici, comici, e poi hanno deciso che adattiamo Project Hail Mary, ok.
Esatto.
Esatto.
Questo... E Giulia, te che l'hai visto, raccontaci un po' com'è.
Sì. Allora, io sono andata al cinema, qui a Torino, al Reposi.
Ok, sì, quello in centro, Porto Nuovo.
E allora, questo film allora parla di un insegnante di scienze che si risveglia da solo su un'astronave, senza memoria di chi sia o di come ci sia arrivato. E poi, poco alla volta, ricostruisce la sua identità e scopre una verità abbastanza inquietante. Cioè, lui è in missione per salvare la Terra, come tutti i film fantascientifici. Però, ecco, qui cambiano un sacco di cose. Il problema grosso di questo film è, per salvare la Terra, è appunto che il Sole e altre stelle vicine della Via Lattea stanno perdendo energia a causa di un misterioso organismo extraterrestre che è stato chiamato astrofago e minaccia di portare il pianeta a una nuova era glaciale, quindi l'umanità morirebbe di freddo e crisi di ogni tipo, ecco. E quindi l'umanità ha quindi lanciato una missione disperata verso un sistema stellare lontano, dove sembra esserci una possibile soluzione, perché questi astrofagi non influiscono su quelle stelle, sulla specifica stella, a differenza di tutte le altre che sono state invece attaccate da questi astrofagi.
Ok. È molto interessante come...
Sì, devo dire, è veramente carino, e se avete l'occasione andatelo a vedere, perché appunto ha tratto anche degli argomenti fisici e scientifici bene, cioè molto nel particolare, comunque non è scritto male, hanno approfondito tanto gli argomenti, secondo me.
Certo, ma poi quando nei film così di fantascienza, sci-fi, come si dice?
Sci-fi,
ok, grazie, perché io ho sempre letto, non ho mai sentito la pronuncia vera, e quindi come vieni Pokémon, facevo tutte le pronunce un po' a caso, e vabbè, quando si tratta anche di che c'è la minaccia, no? Una minaccia aliena, così sono molto. Ti gasano un po' a vederli al cinema. Sì. Tipo Alien, per esempio.
Io Alien l'ho visto poco, qualche settimana fa.
Bello.
Il primo?
Sì, che non l'avevo mai visto.
No, veramente.
Il primo è molto bello. Penso sia il mio preferito in assoluto.
Molto bello. Sì.
Tutti gli altri sono un po'. Ha perso un po' la filosofia di Alien. Però.
Alla mole c'è. Mi sembra lo stand.
C'è stato perché c'era la cosa di Cameron, c'era la mostra su James Cameron, e lui ha fatto il secondo, il terzo.
Secondo, vabbè, mi sembra.
Quello con la mamma di Alien, Alien Mother, sì. Vabbè. E niente, quindi il momento film purtroppo segue anche le conclusioni, quindi vi ringraziamo anche di aver ascoltato questo episodio di Hi-Tech, speriamo di avervi portato qualcosa Boh, qualche curiosità anche magari sull'Artemis 2, qualche film così da vedere. Quindi appunto progetto del Mary 2001 e Alien, ce ne sono tantissimi.
Alien avete, se uno si mette a recuperarli tutti...
Ce ne sono un po'.
C'è la settimana occupata.
Sì, sono parecchi. Perché gli xenomorfi sono piaciuti. Sì. Sono piaciuti tanto.
Seguiteci anche su Instagram, polito_ondequadre.
Dove ogni settimana pubblichiamo il nostro post.
Esatto, e scriveteci sui direct se volete qualche argomento specifico che volete portare in radio.
Esatto, e poi vi ricordiamo di sentirci il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9. E detto questo, alla prossima puntata.
Alla prossima.
Ciao.